Allora, riprendendo la successione, no, delle invocazioni della preghiera, adesso consideriamo la parte positiva. Allora, la preghiera la rilego così. Signore sovrano della mia vita, non darmi uno spirito di pigrizia, di dissipazione, di predominio e di loquacità. Dona invece al tuo servo uno spirito di purità, di umiltà, di pazienza e di carità. Sì, Re e Signore, fa che io riconosca i miei peccati e non giudichi il mio fratello, poiché tu sei benedetto nei secoli. Allora, noi siamo arrivati adesso alla parte positiva, cioè domandiamo di ricevere uno spirito buono. E il primo è la purità. Allora, vi dicevo, nella successione, come in una scala, no? Pigrizia, dissipazione, predominio, loquacità. La scala poi risale: purità, umiltà, pazienza e carità. La purità è collegata alla loquacità. Noi non l'avremmo mai, mai, mai pensato, no? Allora, per cogliere questo faccio prima una breve premessa. Allora, quando noi domandiamo gli spiriti buoni, e in genere vale anche quando noi domandiamo l'esaudimento di una cosa che ci sta a cuore, no? Allora, non è tanto importante ricevere quella cosa. È importante che attraverso il dono di quella cosa noi rinsaldiamo la fiducia in Dio, l'alleanza con Lui, la comunione con Lui. Cioè, la preghiera guida la nostra coscienza a percepire che quel suo farci grazia di sé nei doni che ci elargisce è la cosa principale. Quindi, un dono, per quanto grande sia, ricordate che non riempie mai il cuore. Il cuore è riempito dall'amore dell'altro, non dalla cosa che ti dà. Allora, attraverso la cosa tu devi poter fare esperienza dell'amore dell'altro. Questa è la struttura di fondo della dinamica del chiedere gli spiriti buoni. Allora, la prima che è la purità. Vi faccio una... stavolta mi dilungo un pochino proprio sul termine. Quando ho dovuto tradurre questa preghiera, non ho messo purezza, ho messo purità. Per noi purezza ormai è veicolato come immagine purezza legata al sesso, grosso modo. Invece purità ha una dimensione più ampia, ed è a questa dimensione più ampia che viene collegata lo spirito buono per vincere lo spirito cattivo della loquacità. Allora, la loquacità era la privazione di ogni possibilità di comunicazione, perché la parola è priva di una sua densità, è vuota. Allora, la purità è quella che risponde direttamente a riprendere questa densità, cioè a riprendere la disponibilità a poter comunicare. E penso che sappiate, ma ve lo ricordo. Allora, normalmente a volte si dice purezza, si dice anche castità, no? Allora, il termine castità è un termine latino che ha come origine un significato negativo. Castitas deriva dal verbo latino carere, che vuol dire non avere, mancare di. Allora, nella concezione romana, diciamo, perché latino, no? La sensibilità è legata al fatto che noi siamo puri, siamo casti, se non abbiamo macchie. Questo fatto del non avere macchie è quello che ha alimentato poi una concezione della perfezione in senso perfezionistico, come se tutto il progresso spirituale consistesse al non avere peccati. Applicato al campo della castità, quindi al campo del sesso, è non essere macchiati, perché hai accolto un piacere, perché eccetera. Invece il greco usa un altro termine, in greco si dice sophrosyne, che è composto da due termini, sos, che vorrebbe dire sano, integro, e phrin, che sarebbe, noi possiamo intendere mente, sentimenti, capacità di sentire, ma non sentire con gli orecchi, sentire come sensibilità, no? Nel mio dialetto, un dialetto comasco, quando una persona a posto, ragiona bene, si dice il gambo buoni sentimenti, hai sentimenti buoni, non so se hai qui in dialetto, non so se vuoi, no? E ho visto anche in parecchie lingue il dire ha i sentimenti a posto, vuol dire che ragiona bene. Quel ragionare bene non è logica, è ragione, ragiona bene nel senso che dispone con armonia le cose in modo da vederle esattamente come sono. Questo avviene quando il nostro interiore è sano, integro, non che non ha macchie, è che c'è un principio di armonia, cioè le cose sono colte nella loro dimensione, in armonia tra di loro, e questa è la logica che i dialetti, che tendono a essere molto più concreti, abbinano ai sentimenti. Il sentimento è un buon modo di ragionare, quindi non con la mente, sarebbe un buon modo di capire, un buon modo di comunicare, un buon modo di intuire. Perché insisto su questo? Perché lo spirito buono della purità che noi domandiamo è legato a riprendere la dignità del nostro cuore, quindi del nostro uomo interiore, nel suo insieme. Quello che la parola, quando è degradata, quando la parola è vuota, che è, come dire, rivela che l'insieme non funziona. Cioè l'insieme è scombinato. La purità invece segnala che l'insieme funziona. Allora provate a fare queste piccole deduzioni, e anche nella tradizione francescana, per esempio il colloquio che Francesco fa con Frate Leone quando cammina, no? Dice in cosa consiste la purità, no? E l'altro alla fine deve dire, no? Nel non avere peccati, non avere colpe. Allora Francesco risponde, allora capisco che sei sempre triste. Come si fa ad abbinare il fatto di essere puro con non avere peccati? Peccati li facciamo sempre. Allora, la purità non è collegata al fatto di non avere colpe, ma al fatto di essere così integri da non far perdere mai la gioia. E allora c'è una... Infatti se noi andiamo a vedere, no, come i santi hanno interpretato proprio la dinamica di fondo che caratterizza la purità, noi scopriamo delle cose assolutamente impensate. Non dico impensabili, ma impensate. Cioè è come se noi caschiamo dal nuvolo, non avrei mai creduto che... Per esempio, è un passo di Isacco che poi dopo riprenderò. La purità, dai, beati puri di cuore perché vedranno Dio, no? Allora, la purità vede Dio, non si leva e non fiorisce nell'anima perché la si cerca, cioè perché non si hanno i peccati, non si vogliono fare i peccati, ma perché si ignora la malizia degli uomini. E poi dopo leggerò un passo dell'ammonizione di Francesco che è assolutamente, sai, quando, come dicevo ieri, la freccia che c'entra il bersaglio. Ma posso anche riprenderlo in senso più diretto. Allora, la frase completa, no? In Isacco sarebbe così: un discepolo chiede Se uno è giunto alla purezza di cuore, qual è l'indizio? Quando saprà che il suo cuore è arrivato alla purezza? Quindi vuol dire che non è che uno, se si guarda, ah, io sono puro, non ho pensieri cattivi, quindi sono puro. Assolutamente. Qual è l'indizio? E lui risponde: colui che vede belli tutti gli uomini e nessuno gli sembra impuro o contaminato, questi si tiene davvero nella purezza. Cioè la purezza è in rapporto al fatto di non vedere il male negli altri. Altrimenti, com'è possibile che si compia la parola dell'Apostolo? E collega così. Allora, ci sono delle parole che sono prese dal versetto che poi dopo vi leggo della lettera ai Filippesi, e alcune parole le aggiunge lui per dare la spiegazione. Allora, oppure prendiamo subito quello dei Filippesi. Allora, Filippesi 2:3. La citazione è: non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso. Guardate come viene interpretato. Quindi la frase della scrittura è quella di San Paolo, e lui interpreta: colui che si tiene nella piena virtù reputa chiunque migliore di se stesso nel cuore e in verità. Se questi non è giunto a quanto è detto, gli occhi puri non vedono il male, cioè se tu non hai attivato quello che la scrittura definisce, ed è un passo del è riportato nella lettera di Tito, ma anche del profeta Abacuc: l'occhio buono non vede il male. E siamo Abacuc 1, versetto 13. Invece la citazione sempre di San Paolo è Tito 1, 15. Tutto è puro per chi è puro, ma per quelli che sono corrotti e senza fede nulla è puro. Sono corrotte la loro mente e la loro coscienza. L'applicazione è: tutto è puro per chi è puro, è applicato a ritenete gli altri migliori di voi, sempre. Cioè, il colmo della virtù è quello di vedere gli altri migliori di te. Noi non siamo abituati a ragionare in questi termini, perché i nostri ragionamenti fanno sempre parte del nobilitare quello che è naturale, cioè quello che noi diciamo con buoni sentimenti, ma nel senso tranquillo del termine, noi riteniamo, no? Invece la rivelazione evangelica da proprio un cambiamento di prospettiva, fa proprio fare un salto, e stranamente questo salto è quello che fa arrivare direttamente al centro del nostro cuore, perché è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Allora, la purità di cuore non consiste nel fatto di essere privo di pensieri, moti, reazioni, mozioni cattive, che noi in genere interpretiamo legate al sesso, in genere, ma piuttosto di avere un cuore che sia stato purificato da ogni male. Quel purificato da ogni male avviene solamente in funzione del fatto di ritenere gli altri migliori di te, superiori a te. tradotto secondo il versetto del profeta, è che tu il male negli altri non lo vedi. Notate, non è che voi non dovete accorgervi se l'altro fa il male, perché se no o abbiamo la testa sulle nuvole oppure siamo proprio orbi. È che il male non va attribuito all'altro, è che noi non giudichiamo l'altro in base al male. Quindi il non vedere il male nell'altro è il non ritenerlo inferiore a noi. Ma perché questo sia vero, non possiamo ritenerlo pari, devi ritenerlo superiore, diciamo. Ma l'applicazione è ancora più precisa, perché si continua. Allora, un cuore è puro soprattutto quando guarda ad ogni cosa, e in quella cosa mettete anche azioni, eventi, situazioni, quindi non solo un fatto preciso, un contenuto preciso, ma proprio eventi, quello che capita, come voi guardate le cose, come sono disposte, come avvengono, che guarda ad ogni cosa con favore, in modo benevolo, e la considera dal punto di vista di Dio. Ieri facevo l'esempio, lo dico per Suor Serena, ma uno entra qui, vede una macchia, comincia a dire: disgraziato, non ho pulito, tanto ho fatto degli esempi. Allora, non è che io entrando non vedo la macchia, però non collego le cose in modo da stigmatizzare il male, ma lo collego sempre nel fatto di vedere in modo benevolo la cosa, tanto da poter guardare con gli occhi come guarderebbe Dio. Pensate a noi stessi, noi di peccati ne facciamo, no? E Dio ci guarda torvo perché facciamo i peccati. Siamo noi che al limite ci sentiamo come guardati male, ma non è che Dio guarda male. È come una mamma verso il bambino: se il bambino sbaglia, non è che lo riprende, ma non è che lo guarda male. Cioè, lo sguardo è sempre benevolo. Ecco, a noi manca lo sguardo benevolo. A noi manca questa benevolenza di fondo. E la benevolenza di fondo è collegata alla purità. Pensate per esempio alle parole, dato che lo spirito non di purità fa da contrasto allo spirito di loquacità. Pensate alle parole. Le parole che diciamo hanno valore solo per il contenuto o anche per il tono? Cosa rivela l'origine del cuore? Il tono o il contenuto? Io posso dire: ma che cretina! E l'altra riceverlo come una carezza, perché è un atteggiamento. Posso dire: cretina. Sempre la stessa parola, ma col tono diverso, io comunico in modo diverso. Ma perché? Perché rivelo la radice del mio cuore. All'altro arriva o la vuotaggine del mio cuore, quindi quando le parole sono dette proprio senza senso, senza sugo, oppure la cattiveria del cuore, oppure la benevolenza. Allora, la purità è quello spirito che ci fa ritornare integri in modo da vedere le cose in maniera benevola. E questa è la cosa di fondo. A noi manca essenzialmente questo. Pensate alle lamentele. E perché fa così? Perché fa così? Tanto più poi, se quella stessa sorella ieri mi ha trombato, come si dice, oppure mi ha ferito, il giorno dopo che mi dice una cosa, io sono già... Allora, la benevolenza è nel dire e nell'ascoltare, quindi è nel vedere e nell'essere visti, la benevolenza denota quella purità. Quando noi domandiamo al Signore uno spirito di purità, domandiamo la capacità di vivere in benevolenza. Ed è per questo che il riferimento è fatto a come vede Dio, perché nonostante i peccati degli uomini, gli uomini sono suoi figli e Dio vede con benevolenza i suoi figli. Noi non siamo proprio capaci di questo. Noi preferiamo fare cose buone, ma non muoverci con un atteggiamento di benevolenza. In questo si rivela che noi non siamo puri. Quando l'atmosfera del cuore è pulita, pensate alla beatitudine, no? Si può vedere Dio. Cioè, vale a dire, si è in comunione con Lui, perché si è in comunione con Lui che è creatore, quindi tutte le cose, e padre, i rapporti tra di noi. Allora, quello sguardo di Dio in benevolenza passa al servo che vuole riferirsi a Dio come creatore e padre. E in termini di dinamiche un po' più, come potrei dire, un po' più realistiche per noi, dato che quando ascoltiamo queste cose noi siamo già impegolati in mille dinamiche storte, allora la benevolenza fondamentalmente si esprime con non avere, io direi meglio non trattenere nel cuore, nessun motivo di odio o di tristezza nei confronti del prossimo. Allora, noi capiamo quello dell'odio, magari non siamo capaci di viverlo, però capiamo che non funziona, che non va bene. Cioè, se io ho un moto di odio, un moto di rancore, è chiaro che benevolo non lo sono, quindi puro non lo sono. Ma non siamo sufficientemente allenati al fatto di non trattenere ragioni di tristezza verso il prossimo. Se il prossimo mi ha ferito, io non reagisco facendogli del male, però dentro resto triste nel rapporto con lui, che sia un rapporto diretto perché gli devo parlare o che sia un rapporto indiretto perché penso a lui. Allora, eliminare ogni ragione di tristezza significa liberarci totalmente da ogni pegno del diavolo. Ogni pegno che noi abbiamo bisogna pagare dazio. Allora, la purità, da questo punto di vista, è come non trattenere quei pegni del diavolo che ci impediscono di muoverci con benevolenza. Non so, se io sono molto legato, per esempio, sono molto vanitoso, quindi voi mi potete dire, supponiamo sono brutto, dite i vari difetti che ci sono, però guai, predica male, supponiamo, no? Allora, il principio di vanità in questo contesto agisce in modo che se io sono toccato su quel punto mi lascio ferire, divento triste, e se l'altro insiste troppo ho anche rancore. Cioè, la non purità si costruisce attorno a quel pegno del diavolo che io ho custodito. Ecco perché è un'espressione di Massimo il Confessore: togliere ogni motivo di odio e di tristezza verso il prossimo significa disporsi non tanto e non solo a essere puri, ma a raggiungere quello che sarà il quarto spirito che chiediamo, a essere poi pieni di carità. Ma deve partire da questa purità, da questo atteggiamento di benevolenza. E la modalità più precisa a livello dei rapporti umani per vivere l'integrità. Un uomo, se è integro ma non è benevolo, ha seguito la perfezione per non essere pizzicato, ha seguito la perfezione perché vuole essere superiore a tutti. Questo non può portare purità, anche se lui, supponiamo, non vede o non nota i peccati che fa. Noi possiamo capire che non è pulito dal fatto che non è mai benevolo. Quindi questa cosa qui è veramente essenziale. Per imparare a discernere come il nostro cuore si muove partendo da questa cosa resta essenziale. per poter davvero seguire il Signore. Allora, in questo senso c'è una ammonizione assolutamente precisa, è l'ammonizione 16, la purità di cuore. Allora, l'ammonizione suona così: beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio, che è preso da Matteo, no? 5, versetto 8. E Francesco spiega: veramente puri di cuore sono coloro che disprezzano le cose terrene e cercano le cose celesti, e non cessano mai di adorare e vedere sempre il Signore Dio vivo e vero, con cuore e animo puro. Allora, due cose. Uno è che veniamo avvertiti del fatto che se noi teniamo alle cose terrene più di questa disposizione di purità di cuore, noi non la raggiungeremo mai. Secondo, la purità di cuore deriva dal principio dell'adorazione a Dio. Quando io prima dicevo, no, che l'atteggiamento di fondo è la benevolenza, ho anche detto è imparare a guardare con gli occhi di Dio. Ma se tu non adori Dio, come fai a guardare con i suoi occhi? Allora l'invito qui è a disporre il cuore alla vera adorazione di Dio in tutto. E il commento, sempre di padre Maranese, no? Il commento mette in luce una cosa, così io non l'avevo mai pensato, ma è proprio esatto. Allora, sembra che l'obiettivo di tutte le ammonizioni di Francesco sia poter far arrivare i suoi frati ad avere un cuore puro, ad avere un cuore totalmente in adorazione a Dio. Lui specifica che si parla sia di purezza di cuore che purezza di mente, però secondo me questo è relativo, perché se tu dici purezza di cuore, per forza che c'è anche la mente, no? Allora, questa purità si muove in due direzioni. Uno è quello che lui chiama la chiarezza, tra l'altro la purità, no? Allude anche alla luminosità, no? Alla luce, alla chiarezza, come una specie di consapevolezza di quello che c'è nel nostro cuore. Ma quello che io non avevo mai pensato è questa, è la seconda direzione. La purità di cuore rivela anche l'appartenenza a colui che unicamente può riempire i desideri e rispondere alle domande più profonde dell'uomo. Cioè l'adorazione è quello che rivela l'appartenenza del nostro cuore. Per esempio anche in amore si dice, no? Io sono tuo, pensate al cantico, io sono tuo e tu sei mio, no? L'appartenenza non è un vincolo, ma è un radicamento in identità, in una identità. Quando io dico appartengo a, non è che sono schiavo di, non è che, come dire, sono limitato da, non è che sono legato a, ma l'appartenenza rivela dove sono radicato, dove prendo la mia identità. Allora l'appartenenza a Dio, quando noi diciamo siamo servi, no? Alludiamo esattamente a questo principio di appartenenza. Più questa appartenenza è totale, più il cuore è puro. Allora, più l'appartenenza è totale, più è chiaro. Quindi più sono consapevole di quello che si muove nel cuore, so riconoscerlo. Allora, ciò che deriva da quell'appartenenza risulta luminoso. Ciò che contrasta con quell'appartenenza non è luminoso, anche se sembra buono. Questo per me è la, è la combinazione che fa il commento ed è molto significativo. Allora, il primo processo, e sarebbe l'opera del discernimento, non è quello di immaginare quello è una cosa migliore di questo, quindi faccio la cosa migliore. Non sognate di fare così, perché andate fuori pista. Il principio è, io faccio quella cosa che è buona. Allora, il principio del discernimento, come smascherare le cose che non corrispondono a quella intenzione di bontà. Cioè, il primo effetto di un buon discernimento è quello di smascherare, è quello di far emergere, è quello di portare alla chiarezza ciò che sembra segreto. Non ciò che sembra, ciò che è segreto. Allora, la purezza di cuore è la capacità di un'autocoscienza di sé con la quale l'uomo chiama le cose per nome e smaschera i propri meccanismi, che possono essere psicologici ma anche spirituali. La cosa bella è questa: se il nostro principio di identità deriva dall'appartenenza, quindi dal mio essere servo di, tutto ciò che noi aggiungiamo a questa identità, voglio essere servo bravo, servo buono, servo modello, servo, mettete tutto quello che volete, è da smascherare, perché non corrisponde alla radice di appartenenza. Quando c'è quella, allora tu tieni così pulito l'atmosfera del cuore che vedi esattamente se quella è una cosa buona e perché esalta, no? La bontà di Dio, l'amore di Dio, sempre in riferimento a Dio. E i cuori hanno bisogno che nel loro rapportarsi siano come all'inizio invitati, ma anche accompagnati, eventualmente anche guidati, a poter scoprire per se stessi quella appartenenza, perché è solo quella che riempie il cuore, è solo quella che compie i desideri grandi che portiamo. E questo smascherare alla fine risponde a quello che dicevo ieri del proprietario. Quando io voglio essere servo buono, non lo sono davanti a Dio, lo sono davanti agli altri. Quando io voglio essere servo modello, non lo sono davanti a Dio, lo sono davanti agli altri. Quel davanti agli altri è ciò che ci frega, perché è come se su un movimento buono di fondo si innestano altri movimenti che deviano, sia come prospettiva, sia come proprio come movimento, o anche come, proprio come meta, deviano l'agire del nostro cuore. E lì, poi dopo, saremo fregati. Ma doppiamente fregati. Uno, perché non riusciamo a fare il bene secondo Dio. E due, perché ogni volta che noi siamo mascherati, no? Che noi perseguiamo un obiettivo non santo, noi impediamo il discernimento sulla prossima situazione. Cioè noi veniamo, cioè, non è fare il peccato, ma accettare che il nostro fare il bene sia puro quando non lo è, significa impedirci poi di discernere la purità in un'altra situazione. E questo ci allontana sempre di più poi dal Signore, tanto da farci accusare al Signore che non ci dà questo, 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 questo. Allora, l'invito è sempre riportare alla radice, e la purità è quello che smaschera i movimenti, i moti, no? le finalità, io direi proprio le modalità che non hanno nulla a che fare con l'appartenenza, ma derivano da noi, nel senso che per un prestigio personale, per una vanità, per un'importanza, per che so io, per farmi bello, eccetera. Allora si può commentare in questo modo, no? Adorare il Signore significa sia fare del creato, quindi di tutte le cose, come una scala per arrivare a Dio, ma significa anche andare al mondo con gli occhi del creatore. Cioè la purità ha questo doppio rimando: uno, quello di riferirsi totalmente, no, al Signore, e l'altro quello di guardare al mondo con i suoi occhi, che sarebbe quello che dicevo prima, il principio della benevolenza. Il principio di fondo è questo, anche se per noi è una gran fatica arrivarci, per noi è, però è bene saperlo. Il cuore dell'uomo è puro quando riesce ad essere guidato da un unico principio di riferimento, a partire dal quale e verso il quale ordinare la pluralità delle cose e degli eventi, e grazie al quale avere i criteri per servire e amare la realtà senza trasformarsi in padrone, in proprietario, che sarebbe un po' l'essenza stessa dell'esperienza di Francesco. Se il Signore del mondo diventa il Signore del nostro cuore, non abbiamo più motivo di essere in lotta con niente e con nessuno. Se il Signore del mondo è il Signore del cuore, noi non abbiamo più ragione di essere in guerra con niente e con nessuno. Vi ricordate la parabola degli invitati a nozze? Se vi domandassi la colpa di chi vuole avanzare nei posti, no, di prestigio, andare vicino al padrone, no? Dove sta? Cioè, in che cosa chi cerca i primi posti è odioso rispetto al padrone? Tenete conto che proprio come psicologia sociale, in Medio Oriente nessuno osa rompersi la faccia per una cosa per la quale non ha diritto. Non è come da noi che facciamo finta di, perché là lo fai una volta sola e poi la testa ti cade. Allora, se uno invitato va al primo posto, in quel contesto vuol dire che aveva titolo per farlo. Quindi non è borioso o vanitoso perché va al primo posto. La critica, no, il giudizio graffiante di Gesù va su altro. Voi avete intuito su che cosa? Allora, l'osservazione sarebbe di questo tipo: se io ritengo di avere buoni motivi per occupare quel posto e il Signore mi dice che sbaglio, eppure da un punto di vista di psicologia mi sembra di essere in diritto di avere quello, però so, e questa qui è la parabola che Gesù racconta, no? Cioè il significato è: così è sbagliato. Allora, è sbagliato in cosa? È sbagliato nella considerazione dell'invito del padrone, come a dire: tu quando scegli il primo posto non hai la percezione che ti è stato fatto un onore così grande che tu non dovresti neanche ritenerti degno. Se tu fai valere i tuoi titoli, vuol dire che li fai valere presso gli altri commensali del padrone, te ne sbatti l'anima. Quando noi facciamo valere i nostri titoli di importanza, in realtà stiamo dicendo al Signore: tu stai pure là che non me ne frega niente. Cioè perdiamo la percezione della grandezza dell'invito alla sua mensa, che poi è la mensa della vita, no? Allora, il puro di cuore è colui che ha sempre così alta la percezione della grandezza dell'invito alla vita, no? A vivere la vita, che il Signore fa, che si ritiene sempre piccolo, indegno. Proprio questo lo libera da ogni forma, come dicevo prima, avere una ragione di rancore, di tristezza, di far valere che io sono più importante di, cioè tutto viene tolto, allora il cuore si trova libero, integro, pulito. La pulizia è in rapporto a non avere alcun titolo di pretesa da far valere mai con chiunque, in nessun caso, perché quello che mi riguarda è la grandezza dell'invito del Signore a me, non la mia percezione di ma dove mi trovo in rapporto agli altri. Questo è essenzialmente ciò che opera questo spirito di purità. E lì, allora, capite bene il riferimento. Come fai tu a essere benevolo con tutto e con tutti? Che la vita non solo è drammatica, ma anche caotica, cioè quante cose non funzionano, quanti disagi ci sono, voluti, non voluti, no? Come fate ad avere uno sguardo di benevolenza se voi non lo potete desumere dalla grandezza dell'invito che vi è stato fatto? Se voi non guardate a colui che vi ha invitati, è impossibile avere uno sguardo di benevolenza con tutti. Ecco perché i puri di cuore vedranno Dio, perché sono coloro che non adorano altri che Dio. Sono coloro che come unico riferimento del loro agire, del loro sentire, del loro discernere, del loro operare, è sempre l'adorazione di Dio. E sono puri per questo. Non perché, poi, non so, non hanno peccati, non sbagliano, non hanno difetti. Che non c'entra. E allora anche qui capite che il collegamento con la gioia non può essere, io posso essere gioioso solo quando non ho nulla da rimproverarmi. Siamo freschi, ma quando il cuore è come tutto rivolto, no? Tutto teso ad avere come unico principio di riferimento, no? L'adorazione di Dio, che allora scaturisce la gioia. E in un certo senso, no? È la letizia dell'Evangelo. Non siete mai domandati che quando Gesù annuncia il Vangelo, se voi consideraste dal punto di vista del confronto le persone che ascoltano, e dovreste fare una specie di scala, no, di valore, ce n'è uno in fondo e ce n'è uno in principio, perché noi siamo tutti diversi, reagiamo in modo diverso. La cosa strana è, questa è una realtà, ma l'annuncio del Vangelo come letizia riguarda tutti contemporaneamente senza alcuna distinzione. Se io annunciassi la perfezione, la distinzione c'è, perché uno è molto più lontano, fa più fatica, tu sei, non so, sei già allenato, fai meno fatica. Ma l'annuncio del Vangelo è la letizia, è la gioia, che è l'amore di Dio che viene a noi e che ci salva. Allora, questo annuncio non suppone nessuna distinzione. Quando noi facciamo distinzioni, siamo fuori dallo spirito del Vangelo. O meglio, non abbiamo ancora accolto la gioia del Vangelo e quindi restiamo nelle distinzioni. Ma se accogliamo la gioia del Vangelo, quindi accogliamo il messaggio, la persona, no? Il mistero, il segreto di Gesù, evidentemente non ci sono più distinzioni e avviene cioè, questo spirito di purità agisce libero nel nostro cuore. Cioè impariamo a vedere con benevolenza, adorando solo Dio e cercando di vedere le cose con i suoi occhi. Questo sarebbe è il primo passaggio, e questo è la condizione che dà, come dicevo prima, dignità al nostro essere, al nostro agire e al nostro parlare. Ecco perché la richiesta è abbinata sul piano della loquacità, la quale indicava una specie di scadimento di dignità. E quando la parola scade è perché non può più pescare nella consistenza di colui che parla. Quindi quando la parola è vuota vuol dire che chi parla è vuoto, non è la sua parola solo che è vuoto. E in questo senso la purità risponde come movimento contrario a riguadagnare, riacquistare la dignità. La caratteristica è guardare con benevolenza tutto. E ci fermiamo qua. Poi oggi guardiamo gli altri.